Ed eccoci in diretta quindi con Claudio Bravati, ci sei?
Buonasera, ciao, ciao.
Buonasera a te. Allora, io ho fatto soltanto alcuni accenni mentre ti presentavo, quindi dicevo che sei direttore della rivista Confronti. Ho anche fatto un accenno, spero che non sia sbagliato, perché comunque ufficialmente c'è stata, insomma, la tua candidatura alle recenti elezioni comunali a Roma, che insomma per te è stato comunque un successo dal punto di vista della presenza, anche insomma dell'esperienza, no? Da quanto
ho capito.
Poi dopo non siamo riusciti a ottenere il seggio al comune, magari questo potrebbe essere anche un auspicio, no? per una prossima
si vedrà
insomma. Però comunque stasera io ti ho disturbato, come dicevo agli amici ascoltatori e poi un po' anche nei social, perché un paio di giorni fa io, che tanti anni fa studiai con grande passione la riforma luterana, effettivamente ho visto anche i lavori che tu stai facendo, gli scritti sulla rivista Confronti, e in più c'è questa novità ormai dal 17 ottobre che sei il conduttore di Protestantesimo la domenica mattina su Rai 2, e quindi avete subito iniziato anche dedicando la seconda puntata questo anniversario, 31 ottobre 1517. Io mi ero preparato per prima cosa, diciamo in maniera così complicata, dire: ma gli ascoltatori oggi a Roma, no? Come si fa a tornare indietro di 504 anni, no? A Wittenberg e a queste 95 tesi? E quindi la prima domanda è: quanto è importante, no, ancora quella riforma di Martin Lutero e anche il cambiamento che poi c'è stato ovviamente intanto fra le chiese, soprattutto nei confronti della Chiesa nostra? Quindi hai il microfono e quindi sei libero di aiutarci in questo, anche ricordando appunto quel momento importante.
Grazie, innanzitutto grazie per l'invito, è un vero piacere parlare con te e con i nostri ascoltatori. Ma quel 1517 è molto lontano nel tempo, ma molto vicino negli effetti che ha avuto. La riforma protestante nasce con le 95 tesi di Lutero, ma raccoglie, insomma, il cristianesimo è sempre stata una pluralità di interpretazioni, di movimenti. Certo, da Lutero in poi tanto è cambiato, perché lui ha sancito un momento in cui una parte di coscienza di modernità ha preso forma. Cioè, l'Europa dal 1500 in poi è cambiata da tanti punti di vista, e Lutero ha dato una mano da questo punto di vista. Le tesi sono sostanzialmente una denuncia che Martin Lutero fa in Germania delle indulgenze, quindi della vendita sostanzialmente di uno sconto di pena per i propri morti, che soprattutto all'epoca si pensava finissero in purgatorio, e quindi pagando si aveva appunto l'indulgenza, cioè lo sconto di pena, i propri cari potevano finire in paradiso e scontare meno sofferenze nell'aldilà. E Lutero trovava questo sostanzialmente
uno scandalo, nel senso che per noi che l'abbiamo studiato, una truffa.
Sostanzialmente una truffa. Senti, poteva ritenerlo? Perché lui andava direttamente alla fonte, agli scritti biblici. Ecco, da lì in poi quindi... insomma, è una conseguenza logica: se questa cosa non c'è nella Bibbia, quindi è truffaldina, dunque l'unica fonte vera è la Bibbia. Che cosa dice la Bibbia? E lui cosa ha fatto? È andato a prenderla, a ristudiarla, ovviamente era un teologo, quindi la conosceva molto bene, e poi la traduce in tedesco. Ecco, questo gesto di tradurre la Bibbia nel volgare, cioè nella lingua in cui le persone possono capirla sostanzialmente, e non dimentichiamoci che in quegli anni nasce la stampa, caratteri mobili e poi sempre più perfezionata, quindi ciò che scrive Lutero e poi la Bibbia tradotta può venire stampata e diffusa. Ecco, capite bene che è una grandissima rivoluzione, cioè sostanzialmente nasce la carta stampata, da una parte, la traduzione
della Bibbia,
del libro più importante, no?
Nella Vulgata,
esatto. Senti, e da lì in poi non ci si ferma più.
Nelle indulgenze poi ci torneremo un attimo velocemente dopo, perché ti voglio fare una domanda attualissima sulle indulgenze. Sì. Però ecco, io guardando anche la tua puntata appunto su Rai 2 ho scoperto una cosa che, diciamo, in questo caso per la mia ignoranza, che la Chiesa Valdese è precedente, no, Martin Lutero, nel senso che il fondatore della Chiesa Valdese in effetti esisteva già. Dopodiché in effetti poi quando Martin Lutero e Calvino, quindi si è rientrati tutti in questa diciamo sorta di chiese protestanti. Però quindi ecco, non c'è più differenza, insomma, fra quella riforma, anche perché le 95 tesi poi sono state assorbite, no, in un contesto più sviluppato di dottrina.
Sì, sostanzialmente le chiese protestanti, allora è bene usare il plurale, perché c'è Martin Lutero in Germania e nasce la Chiesa Luterana dal suo movimento. Poi c'è, l'hai ricordato bene, Calvino, e quindi che parla francese, che sta in Svizzera, poi sta a Ginevra, e nascono le chiese riformate. Ecco, però, diciamo, la grande famiglia di chiese protestanti non sono esattamente tutte uguali, ci sono degli accenti teologici differenti, però sì, sono una grande famiglia che da allora va avanti. I Valdesi hanno una bella storia perché nascono, per ricordarlo è facile, bisogna pensare a San Francesco d'Assisi, di 40 anni più anziano Valdo, da cui il movimento dei Valdesi, aveva cominciato a fare quello che poi farà Francesco d'Assisi in Italia, sostanzialmente a predicare, ad abbandonare le proprie ricchezze per stare con i poveri e a ripredicare appunto una povertà evangelica, no? Diciamo, seguire l'Evangelo vuol dire anche spogliarsi delle proprie ricchezze e aiutare gli ultimi. È una storia quindi analoga da questo punto di vista. E con loro ce n'erano tantissimi altri, insomma, di movimenti, però la Chiesa di Roma non riusciva a tenerli tutti insieme e quindi, insomma, per un po' ha dovuto lottare contro quelle che ha chiamato eresie, che sostanzialmente era l'ingovernabilità di voler predicare, ecco, questa era la parte più importante, cioè questi nuovi predicavano il leggere la Bibbia e studiarla insieme, questo non era controllabile. Senti, no, poi c'è stato un cambio di politica.
Senti, poi la Chiesa Valdese oggi, anche quella presente, quella nel quale vivi e lavori tu a Roma, è effettivamente è una chiesa molto importante anche per i servizi alla comunità, i servizi che spesso non vengono elargiti e somministrati anche dalle istituzioni, no? Parlo anche di quel lavoro grande che fate nei confronti degli immigrati. Quindi che rapporti ci sono, no, fra la Chiesa Valdese oggi, i cittadini italiani e romani in particolare, e poi anche rispetto alla Chiesa cattolica, insomma quella diciamo più comune fra sì. I cittadini italiani.
Ma guarda, io su questo vorrei essere molto così molto molto esplicito. La Chiesa Valdese, come le altre chiese protestanti anche in Italia, per esempio i metodisti, i battisti, ma anche come la Chiesa cattolica, ha una forte spinta sociale all'aiuto delle persone, no? Insomma, la Chiesa cattolica, conosciamo bene la Caritas. La Chiesa Valdese fa delle opere simili, sociali, culturali, assistenziali, anche sulla migrazione, ma non solo. A Roma ha degli sportelli, per esempio, di orientamento al lavoro per tutti i cittadini, non solo per i migranti. E poi si occupa di accoglienza. Questa è una cosa simpatica. Le chiese, la Chiesa Valdese e la comunità di Sant'Egidio hanno creato in Italia i corridoi umanitari, per esempio, naturalmente in accordo con lo Stato. Cioè quei permessi per portare le persone in sicurezza invece che farle attraversare il Mediterraneo e rischiare di perdere la vita. Ecco, questa è una volontà di fare assistenza e di fare accoglienza. Quindi non solamente agli immigrati dall'altra parte del Mediterraneo anche, ma a tutte le persone che hanno un bisogno. La Chiesa Cattolica è cambiato moltissimo il rapporto con la Chiesa Cattolica. Pensate che 5 anni fa Papa Francesco entrò per la prima volta in una chiesa valdese nella storia, in maniera molto cordiale. Insomma, passò del tempo insieme e chiese scusa per gli atti, li chiamò inumani perché ci furono forti persecuzioni nei confronti dei valdesi. Perché questo? Chiudo. Perché Papa Francesco, quando era in Argentina, conosceva molto bene i protestanti, aveva un amico, un pastore metodista, e c'è un pezzo di chiesa valdese in Argentina, Uruguay, quindi per lui non era una novità, ha voluto saldare questa ferita storica lunga 8 secoli. Questo per dire che mentre in Italia è una piccola minoranza, seppur significativa, nel mondo le chiese protestanti sono molto forti. Lo abbiamo detto nella puntata su Rai 2, 1 cristiano su 3 al mondo fa parte di una chiesa protestante. Quindi insomma sono grosse le chiese nel mondo, ecco, importanti.
Quindi hai risposto anche a un'altra domanda che ti avrei fatto, più politica e più fastidiosa, però effettivamente parlando di Papa Francesco in effetti di prime volte ne ha fatte tante da quando, diciamo, è a capo della Chiesa Cattolica, però la domanda, e non c'è bisogno che mi rispondi, ritornando sull'indulgenza, mi veniva da farti questo, no, proprio rispetto alla Chiesa Cattolica, perché le differenze ci sono e le hai ricordate tu, perché in qualche maniera è vero che noi cattolici non paghiamo più, no, quell'obolo che nel 1500 era diciamo diventato scandalo, soprattutto perché agli occhi di Martin Lutero era in contrasto con le Sacre Scritture, però in qualche maniera noi ancora, no, la confessione ce l'abbiamo molto forte come pratica nel cristiano, e diciamo questo rapporto fra confessione e liberazione dai peccati. Tutto questo mi sembra che nella Chiesa Valdese invece è tutto ridotto a più a un percorso intimo, no, nei confronti appunto della fede e Dio.
Ma la confessione esiste anche ovviamente nelle chiese protestanti, in particolare nella Valdese, ma non è un sacramento che si fa col prete, perché cambia il concetto di sacerdozio. Nelle chiese protestanti il sacerdozio, cioè il contatto col sacro, non è prerogativa di un prete, quindi di un ordine costituito, è di tutta la comunità. Quindi anche il pastore, che tra l'altro nelle chiese protestanti può essere anche donna, quindi anche la pastora, non è che ha a che fare col sacro di per sé, tutta la comunità ha a che fare, e il rapporto è stretto con Dio, di ogni credente. E certo, il ruolo pastorale è importante, ti accompagna se hai bisogno, però in effetti è molto diverso, cioè non c'è bisogno che io mi confessi dal mio pastore per avere, diciamo, uno sconto di pena, se così può dire, banalizzando
sì,
un po'.
Sì. Sì, beh, hai anche anticipato l'altra domanda, o meglio riflessione, perché anche vedendo i vostri servizi insieme alla puntata, ho visto appunto questa ragazza, questa donna giovane, pastora, come l'hai chiamata tu, fra altre cose, madre di famiglia, quindi una mamma, e quindi anche in questo senso, quindi le donne e gli uomini possono essere pastori e avendo anche una famiglia, perché insomma nella Chiesa protestante questa è una grandissima differenza, no, rispetto...
Sì, assolutamente,
chiesa.
Non c'è il celibato per le chiese protestanti, quindi pastore e pastori hanno famiglia. Alcune chiese sono episcopali, cioè hanno vescovi, ed esistono vescovi donne e vescovi uomini con famiglia. Devo dire, bisogna anche dire che non è che non ci sia il ritardo culturale che c'è nella società anche nelle chiese protestanti, sono un po' più avanti. Cioè, voglio dire, le prime donne in altissime cariche ecclesiastiche abbiamo dovuto aspettare gli ultimi decenni anche nelle chiese protestanti, quindi... Ci sono voluti secoli anche per noi, però in questo momento devo dire che su questo tema siamo molto avanti.
Molto avanti, quindi diciamo più vicini alla società, insomma alle persone comuni. E sì. Questa invece è una domanda che ti faccio io, proprio una curiosità, perché non conosco bene la chiesa anglicana, cioè gli inglesi, quindi i britannici, cioè sono anche loro hanno una chiesa, ma anche loro sono protestanti e appartengono al... come dire, alle chiese dello scisma, sì. Adesso mi viene da dire così, oppure invece loro sono ovviamente anche un'altra chiesa che non c'entra molto con tutto ciò che poi è il filone delle chiese protestanti nel mondo.
Ma io non sono un teologo puro né uno storico della chiesa, quindi non vorrei far dire inesattezze. Certamente è una chiesa protestante, la chiesa anglicana, è una chiesa indipendente, ha come proprio... il capo spirituale coincide con Pluto in Inghilterra, è una chiesa protestante. All'interno della chiesa anglicana nascono ulteriori movimenti protestanti, uno di questi è quello metodista di John Wesley. Nel Settecento inglese, quando le persone morivano nelle miniere, insomma, la disperazione era molto forte, proprio un anglicano di nome John Wesley comincia a predicare insomma, di salvarsi, di avere una vita attenta. Insomma, si chiama il momento del risveglio, ecco, risveglia un po' quel messaggio che si era diventato un po' più stantio. Da lì nascono i metodisti, una chiesa molto importante che poi finisce negli Stati Uniti d'America attraverso appunto gli inglesi, gli anglosassoni, e sarà una chiesa che avrà un forte ruolo in tutte le società contemporanee, per esempio. Quindi sì, gli anglicani sono sostanzialmente dei protestanti, e lì nascono ulteriori movimenti protestanti.
Senti, partendo da loro, no? Gordon Brown qualche giorno fa, prima del G20, del summit a Roma, ha detto: sarà un successo se otterremo finalmente la liberalizzazione dei brevetti delle multinazionali farmaceutiche che finora l'hanno prodotto per vaccinare un po' tutti i paesi del terzo mondo, parliamo dell'Africa soprattutto, ma anche insomma paesi come l'India che sono indietro. Ecco, infatti adesso ti richiedo di entrare un po' anche nel tuo ruolo politico, se anche come direttore di confronti. Ecco, secondo te, no, questo il COP26 di Glasgow deve ancora finire, ma insomma siamo già finito il vertice a Roma, e secondo te c'è stata qualche novità verso appunto non solo per quanto riguarda le condizioni, i cambiamenti climatici, ma anche insomma questa cosa dei vaccini e ovviamente poi tutto ciò che riguarda un po', no, le iniquità, e ne ha parlato pure Papa Francesco, del mondo?
Ma io non ti posso dire troppi dettagli, nel senso che sto seguendo anch'io, e faremo la prossima puntata, certo, del protestantesimo, le prossime due,
ecco, perfetto,
sul tema, quindi sì, cercheremo di raccogliere un po' le informazioni. Mi sento solamente di dire che da questo tema non si può uscire, è il tema del presente e del futuro prossimo, perché come hai detto bene tu, unisce la questione climatica, la questione ambientale, la questione sanitaria mondiale. Si è capito che il globo non ha frontiere da questo punto di vista, no? La pandemia globale ce lo mette di fronte agli occhi. Da questo punto di vista il ruolo della società civile però deve essere forte, e anche quello delle chiese. Segnalo che nel nostro ultimo numero di confronti abbiamo pubblicato una ricerca molto innovativa condotta da Christina Stöckel, in cui mostra come il grande movimento conservatore globale passa anche attraverso le chiese in maniera interreligiosa e interecclesiastica. Cioè, voglio dire, noi ci troveremo sempre più di fronte a una spaccatura netta tra banalizzo, progressive, cioè progressisti e conservatori, che useranno anche temi etici, sociali e complottistici a volte per affrontarsi. E questo avrà a che fare anche, l'abbiamo visto in questi giorni, con le questioni della pandemia, se è vera o no, se serve o no il vaccino, ecco, se l'ambiente sta cambiando davvero, su tutti questi temi che sembrava che insomma l'umanità dovesse avere un certo accordo grazie alla scienza, no? Che vuol dire che ci racconta quello che succede, pur con tutta la libertà di criticare, di avere la propria idea. Ecco, queste saranno le prossime battaglie, purtroppo un po' da stadio, no? Tra sì. Pro e contro. E, insomma, ci sarà bisogno di grande attenzione, grande critica, come fai tu nel tuo programma.
Ma l'ultima battuta che ti faccio, secondo te ce la faremo con colossi, chiamiamoli conservatori, come hai detto te, che fra altre cose oggi hanno fatto delle battute, parlo di Cina e anche alcuni paesi un po' estremisti nell'Oriente, che dicono, ma chi l'ha detto che diciamo che l'umanità ha un termine, no? I 50-70 anni di cui parlate voi non sono stati scritti da nessuna parte. Fra altre cose la Cina ha annunciato un programma, no? un miliardo di euro sul carbone ancora per sviluppare tutte le parti del paese che sono ancora indietro, quindi contro questi colossi che rappresentano anche insomma una percentuale anche numerica di popolazione grande, oltre che di potere economico del mondo, ce la si farà a convincerli, o visto che loro sono veramente fuori, no? Anche dal punto di vista culturale rispetto a noi, ed è difficile, ecco, anche convocarli su una conferenza di questo tipo, non sono stati presenti, il presidente cinese non è venuto neanche a Glasgow, non si è neanche collegato, diciamo, da remoto, mettiamola così.
Sì, no, secondo me sarà molto difficile, ad essere onesti, ci sarà molto da lottare, e la cosa che si può fare e si deve fare è rafforzarsi sempre di più per avere una spinta politica forte. Questa è l'unica strada. Certo che un'Europa che si indebolisce e gli Stati Uniti d'America che cercano la strada non sono di buon auspicio, perché su tutte le questioni di risorse economiche e naturali e materiali l'Oriente, ormai lo sappiamo, è sempre più centrale, e se non ci sarà la forza di innovare, smarcarsi e tornare ad essere più indipendenti, io vedo che ci saranno conflitti all'orizzonte, questo è chiaro.
Bene Claudio, ti abbiamo tolto un quarto d'ora, anche che sei impegnatissimo, torni da Lecce, c'è stato un festival del cinema, no? Mi sembra, quindi era un altro impegno importante, poi adesso sei già di nuovo in partenza. Dacci un po' di contatti, allora domenica mattina Rai 2, orario di protestantesimo.
Allora andiamo in onda una domenica sì, una domenica no, perché alterniamo protestantesimo e sorgenti di vita da quasi 50 anni, questo è il servizio pubblico, sì. È una cosa che è nata così. Saremo in onda la domenica, non questa, quella dopo, e da lì ogni due settimane, poco dopo le 8 del mattino della domenica, quindi col caffè su Rai 2 ci siamo, perché ci saranno anche le repliche, ci sono i canali social ed è facilissimo trovarci.
E poi, come hai detto tu, i confronti affronterà appunto nelle prossime settimane un po' la sintesi di quello che sono stati questi due grandi summit, quindi i confronti, sì. Per chi si vuole anche abbonare, chi vuole leggere, lo troviamo sui siti, sui...
Sì, c'è www.confronti.net e poi c'è confronti su Facebook, Twitter, Instagram, e lì ci sono tutte le indicazioni. Seguiteci, perché già online ci sono articoli, appuntamenti, anche in maniera gratuita da leggere.
Senti, ti lascio con la musica, tu so che suoni pure, sei un, insomma, comunque...
Sì, un pochettino, ci provo.
Senti, vabbè, non ti chiedo piaceri personali musicali, dai, anche perché noi poi il 50% delle nostre trasmissioni ovviamente sono condite da musica. Io ti ho preparato Personal Jesus di Johnny Cash, insomma, per chiudere questa
bellissima,
tua bella intervista.
Grazie.
No, grazie a te della presenza, in bocca al lupo, intanto per questa, insomma, la conduzione in TV pure, una bella esperienza, anche emozione.
È una bella sfida, molto emozionante, speriamo di far bene.
Assolutamente, grazie Claudio.
Grazie a te,
buona serata.
Ci sto ascoltando, a presto,
ciao.
Alla prossima.
Ciao.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. feeling unknown, and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown, and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.